questa memoria, in questo tornare a attualizzare qualcosa, perché lui torni. E questo sarà un atteggiamento che poi le prime comunità cristiane lo assumono anche liturgicamente, è il famoso vieni Signore Gesù, che è il grido che chiude il libro dell'Apocalisse e che grida lo Spirito, che è questa presenza storica, e la sposa, che è la umanità. Per cui già in questi testi così delicati, dolci, noi possiamo già trovare questa implorazione, vieni Signore Gesù, cioè queste persone che nell'amore fanno ritornare, e lo fanno come possono, ripeto, con poche cose, con le poche cose che hanno, con quel poco che conoscono e che la tradizione gli permette, perché oltretutto sono molto obbedienti e seguono la loro tradizione così come si presenta, cioè tornano a casa, non si muovono di lì perché devono celebrare il sabato con tutto quello che significa nella cultura del popolo di Israele, e quindi loro vivono con semplicità, però con intensità, tutto quello che si presenta, anche il sabato. Non è che già sono arrabbiate per cui non vivono più il sabato, non celebrano, no, osservano tutto. Cioè, e qui il verbo osservare è un verbo di fedeltà per non perdere niente di questo tempo prezioso, e credo che questo è importantissimo nel tempo che viviamo noi oggi come tempo di transizione. Che cosa preparano queste donne? Luca dice che tornano alla casa per preparare profumi, aromi. Tornarono e prepararono aromi e oli profumati. Il giorno di sabato osservarono il riposo secondo il comandamento. Preparano profumi, aromi. I profumi nella Bibbia hanno un significato grandissimo, accompagnano vari momenti del popolo di Israele, di singoli individui, uomini, donne o di comunità, e credo che anche in questa lettura dobbiamo rilevare i due significati che nella tradizione biblica hanno i profumi, gli aromi, queste cose preziose, come dirà per esempio Marco, no, commentando il testo di Betania. No? Questi profumi indicano qualcosa di prezioso. E hanno questa duplice dimensione. Indicano tutta una forza mistica, e sempre quell'altra faccia della situazione, che è tutta questa forza politica, profetica, dentro la storia. I profumi indicano precisamente che si sta celebrando un rituale di amore, di bellezza, di spreco, ma anche si sta celebrando un rituale profondo di profezia, di politica, cioè questa possibilità di riscattare qualcosa a livello storico. E i profumi, dicevo, sono il segno dello spreco, della bellezza, della cura, dell'attenzione che si ha per un'altra persona e anche per se stessi. cioè quando incontriamo questo oggetto nella Bibbia, no? Quando si parla di profumi nella Bibbia è perché si sta celebrando qualcosa, è un gesto profondamente regale, ungere una persona con un olio e riconoscere questa dignità che la persona ha, quindi questa regalità delle persone. E è bello che tutto questo si faccia in un tempo così silenzioso, dove sembra che tutto sia morto. E fanno parte del rituale dell'amore, i profumi, e questo è molto chiaro nel Cantico dei Cantici. Nel Cantico dei Cantici c'è un'abbondanza totale di profumi, non solo di profumi umani, ma di profumi di tutte le piante, i fiori, tutta l'atmosfera è profumata. E quasi sempre quando si parla di queste cose c'è questa idea dell'abbondanza. Cioè, il profumo non arriva come una goccia, no? Di qualcosa che uno deve stare lì preoccupato di non metterne tanto, ma sempre si assume questa logica di abbondanza, di spreco. Il profumo è tanto, nel Cantico dei Cantici c'è questo profumo che avvolge le due persone, avvolge l'ambiente, tutti emanano un profumo. Per cui è un segno, in questo senso, di qualcosa che non è terminato. Cioè, se noi stiamo in questa storia solo con questa mentalità così tacagna che ci abbiamo, no? di calcolo, di drammatica, nel senso che pensiamo, perché noi ci pensiamo dei, per cui quando viviamo dei fallimenti incominciamo a star male, no? E quindi a calcolare tutto, a fare dei gesti che sono gesti sempre con paura. Qui irrompe in questo clima di profondo silenzio, di profonda solitudine, dove non ci sono dei grandi segni di vita, irrompe questa logica dei profumi. Cioè, anche questa volta l'ultima parola non ce l'ha la morte. Perché la solitudine parla, fa ritornare anche le più belle apparizioni, come dicevamo, il silenzio parla nel senso che è eloquente, quindi tutto si risveglia. E questo è indicato precisamente con questo gesto di preparare i profumi. Adesso non si dice solo che sono andati alla casa, no? E nella casa hanno preso i profumi per poi tornare. No, c'è questo verbo importantissimo, prepararono i profumi, cioè questa logica la dobbiamo riscattare. I profumi, gli aromi si preparano. È sempre un poco questo esempio delle donne, delle 10 donne che aspettano lo sposo, no? E che preparano le loro lampade, si preparano, no? Vivono questo momento d'attesa. In questo senso anche queste donne aspettano ancora lo sposo, e lo sposo qui non è immaginarci cose strane, è che questa umanità, questi piccoli o grandi momenti storici possano cambiare, possano diventare momenti di vita per tutti e per tutte. Per cui loro devono preparare, non vanno solo a prendere dei profumi, non sono già fatti i profumi. Nel tempo di transizione non c'è niente fatto. Per cui è inutile continuare a pensare in grandi cambiamenti. lavorando sempre con le cose già fatte. A volte lavoriamo con le nostre idee già fatte, cioè continuiamo a pensare ai cambiamenti a partire dalle nostre idee già fatte, da quello che già sappiamo. Nel tempo di transizione, questo silenzio, questa solitudine e questo mistero indicano precisamente che non c'è niente preparato, neanche i profumi e gli aromi. Bisogna prepararlo. Per prepararlo è importante ritornare alla casa. La casa è il luogo della familiarità e della quotidianità. La casa è, lo vedremo anche domani, un luogo realmente da dove dobbiamo partire o ripartire. Ricostruire questa storia come casa, rivivere ambienti di casa in tutte le nostre istituzioni, politiche, familiari, sociali, eccetera, eccetera, ecclesiali. Questo lo vedremo domani. Però quello che è importante è che questa preparazione ha un punto di partenza e è la casa. Ritornarono alla casa e lì prepararono i profumi. Perché? Perché i profumi sono legati intimamente a una familiarità, ha un gesto di amore. Non si vanno a comprare questi profumi, si preparano. Per cui è tutta la dinamica, la forza che queste donne ci mettono, e per questo il tempo della transizione rivive, non è un tempo morto, perché è un tempo di preparazione. E anche perché con questa preparazione che fanno sintonizzano, come dicevo, con questa economia di spreco, di abbondanza, che è l'economia di Dio, come dice Marco nel capitolo 14, no? Con questo gesto, indicando il gesto dell'unzione di Betania, di questa donna che scandalizza. I profumi possono scandalizzare, perché essendo un segno, un simbolo, un sacramento di abbondanza, di spreco, noi che siamo così moralisti, un po' tacagni, no? Perché il moralista è tacagno, cioè non vede, non, sa solo contare e dividere le cose, non sa moltiplicare. Per cui si blocca tutto. E tutti quelli che, secondo lui, sprecano contro la morale, vanno contro la etica. E questo è il commentario in Marco 14, ai versetti 4-5, dei ben pensanti che stanno intorno a Gesù e intorno a questa donna che arriva e rompe questo vasetto di olio profumato, e loro la domanda è: a cosa si deve tutto questo spreco? È molto chiara la mentalità, no? Per cui dobbiamo entrare in un'altra situazione, in un'altra mentalità. Per entrare in un'altra mentalità non si tratta di fare degli atti di volontarismo. Si tratta di innamorarci della mentalità divina, che si manifesta, come dicevamo anche ieri, in questa sapienza anche rivelata ai piccoli e nascosta agli intelligenti. Però, dicevamo, questi profumi sono anche gesti, indicano anche tutta una forza politica. Perché i profumi, gli unguenti, gli aromi servono, come servivano soprattutto nelle culture più antiche, per sanare, per curare. Cioè non esiste mai nella Bibbia la bellezza, l'abbondanza separata da tutta la forza della giustizia. E questo si vede molto bene in greco, no? Dove il buono e il bello coincidono. Il bello non è semplicemente qualcosa che si riferisce alla estetica, ma alla etica. È bello perché è buono, e è buono quindi è bello. In questo senso è qui il gioco dei profumi, degli aromi. Sono belli perché esaltano tutta questa logica, perché esprimono l'amore profondo verso qualcuno, verso la vita, senza nessun calcolo. Ricordatevi di quello che leggevamo del Salmo, del salmista, dei loro figli o dei loro parenti morti, desaparecidos. E il gesto della giustizia non era facciamo un processo, restituiteci i corpi. E in questo senso io credo che è lo scandalo per alcuni, per i signori anche più profetici, amanti della politica, anche di sinistra, basterebbe fare un processo. Per noi donne non basta fare un processo, devono restituirci i corpi. E questo è il gesto politico di queste donne, per quello che quando arrivano là, nelle prime ore del giorno dopo, all'alba, e non incontrano il corpo, piangono, sono molto preoccupate. Per loro è il gesto dell'ingiustizia più grande, non sapere dove sta il corpo. Questo è un gesto politico, perché nella politica sono importanti anche i corpi morti, perché sono il sacramento di una storia che sta soffrendo profondamente delle ingiustizie. Per cui queste donne preparano i profumi in questa logica di spreco, di abbondanza, e preparano i profumi perché il corpo deve restare lì come un segno profondo di qualcosa che deve cambiare. E in questo senso, nella Bibbia e nel Vangelo, questo è molto chiaro, soprattutto nel Vangelo di Luca, è come questo gesto di ungere qualcuno è un gesto di sanazione, di guarigione, per curare. In Luca 10, i versetti 33-34, la famosa parabola del buon samaritano. Questa persona che arriva, che incontra l'altra persona ferita, messa lì da una parte nella strada, eccetera, eccetera, il primo gesto che fa è curarlo con quello che ha, con dell'olio, con del vino, quello che ha. Per cui e in questo senso è un gesto realmente di giustizia, ridare dignità. Anche lì si tratta di un corpo maltrattato, e anche lì c'è questo gesto, è molto bello, poi lo potete rileggere, come indica Luca, no? Come scende dal suo cavallo, si mette lì vicino a questa persona, e fa questi gesti, poi se lo prende un'altra volta, se lo carica sul suo cavallo, se lo porta a un lugar più sicuro, lo mette in buone mani, lo protegge. Questi sono i gesti politici che si fanno nel tempo della transizione, quando tutto sembra così oscuro. Allora, in questo senso, preparare è il nostro verbo. Dobbiamo preparare, è un verbo molto eloquente. Tutto si prepara. E noi siamo più abituati anche nel mondo della fede a credere, quando ci crediamo, a qualcosa che avviene come un miracolo, ci attrae di più. Ci attrae le cose che avvengono all'improvviso. Ma non c'è niente nel mondo di Dio che avvenga all'improvviso. E lui ha perduto tanti secoli per preparare e continua a perdere tempo, tra virgolette, per preparare l'umanità, per preparare la creazione, per preparare a incontrarci. Cioè, è un verbo che dobbiamo imparare a vivere, perché non esistono i miracoli nel senso come qualcosa di magico. Anche la resurrezione si prepara. La resurrezione non è un miracolo, come sapete molto bene, a livello dogmatico anche, no? La resurrezione realmente è qualcosa che è nato perché c'è stata tutta una preparazione. Per questo le prime comunità cristiane concentrano il loro kerigma, no? L'annuncio, in questo mistero di morte e resurrezione, perché la resurrezione senza la preparazione, che non è il senso del sacrificio, da dire se non c'è il sacrificio non c'è la resurrezione, queste sono le giustificazioni nostre. Cioè, non c'è la resurrezione se non prepariamo niente. E nella vita sono tante le cose che si preparano. Guardate, noi passiamo più tempo a preparare che a vivere quello che abbiamo preparato. Le feste, per esempio, non so come sono qui, però nel nostro mondo latinoamericano è più lunga la preparazione della festa. La festa è anche molto lunga, però è, nel tempo, cronologicamente, è molto più lunga la preparazione. Una festa che può durare 3 giorni o una settimana si prepara per un anno intero. Per cui, se noi pensiamo ai gesti quotidiani, mangiare, è molto più lungo, soprattutto per le suore, perché le suore poi mangiano sempre in fretta. È molto più lungo il tempo della preparazione che il tempo del momento in cui mangiamo. Soprattutto quando celebriamo qualcosa come oggi che dovremmo celebrare, e non so se ce lo fanno celebrare, l'onomastico della madre provincia. L'avete già celebrato male, cattivi. A noi ci avevano detto nella sera, per cui non sapete aspettarlo. Proprio occidentali siete al 100%. Mi stupisco che. No? Cioè, la preparazione è importantissima, e più il gesto che vogliamo vivere, celebrare è importante, più la preparazione si fa lunga. Per cui pensate a quello che dice Luca è uno che sempre mostra questo tempo di preparazione. Luca 13:20, quando parla di questa donna che prepara la pasta, no? Quindi deve metterci il lievito, e noi subito facciamo le storielle, no? Il lievito nella massa, tutte queste. No, la cosa bella è che questa persona deve lavorare questa pasta, no? Questa massa. Per cui il tempo della preparazione è necessario, urgente. Oggi è l'unico tempo che possiamo vivere, perlomeno per quel poco che io capisco, in questo momento storico. In questo senso, quindi, il tempo di transizione porta con sé come una contraddizione logica nella nostra logica umana, perché è transizione, cioè è qualcosa che passa, però abbiamo detto che è molto lungo, perché è carico di tutto il vissuto precedente e di tutto quello che non sa. Per questo diventa cronologicamente un tempo molto lungo, psicologicamente anche, eccetera, eccetera. Però mentre è un tempo dinamico, perché è transizione, e anche se va lentamente, è un tempo di stare, come dicevamo. Cioè questa necessità, questo bisogno di stare per poter riconoscere questo tempo, per poter celebrare questo tempo attraverso dei gesti che sono la preparazione di qualcosa. In questo senso è molto lento. E credo che la difficoltà oggi per noi è precisamente che non sono solo questi mostri, come dicevamo ieri, l'economia, la politica, le cose che vanno male, ma è la lentezza. In un mondo che, in modo falso, pensa che possiede il tempo e quindi ha affrettato tutto, però poi nella vita quotidiana sbatte contro qualcosa che è terribilmente lento. Per cui dobbiamo imparare a stare dentro a questo tempo. E terminiamo ascoltando un canto. Io avevo chiesto a Gianni di mettere, avevo tradotto solo, il canto è tutto molto bello, però è un po' lungo, per cui ho tradotto solo il ritornello, perché è anche la parte più importante. Questo autore ha dedicato questa canzone a sua madre, sono 7 figli, tutti poeti, cantautori. E è un canto dove ci mostra tutta questa preparazione. Allora, questa preparazione la dobbiamo ritornare a farla a partire da questa logica della casa, cioè della quotidianità, che poi domani anche riprenderemo. Quello che mi sembra molto bello, questa poesia, questo canto, che è poesia anche, coincide un poco con quello che dice Pablo Neruda in uno dei canti generali, quando dice che tutto è altare. E in questo senso siamo noi che facciamo le cose altari. Se realmente nella nostra vita incominciamo a vivere intensamente come se preparassimo realmente qualcosa di molto importante. Insisto su questo della preparazione, perché mi sembra la unica opportunità che ci abbiamo in questo momento.
La negra Maria Fana en su pulpería se levanta madrugada todos los días, lava los platos y plancha los pantalones y acomoda entre camisas sus ilusiones. Toma la escoba y la casa, deja tan limpia que hasta parece un palacio, dice mi tía. La negra María sueña que es una reina digna de un trabajador de carpintería. Se pone su delantal, se prepara a celebrar la misa en el altar mayor de la cocina. La negra María se pone su delantal se prepara a celebrar la misa en el altar mayor de la cocina la negra María. La negra María reza todas las noches por sus siete sarampiones, siete desvelos, siete dolores de parto, siete alegrías, siete barcos de papel, siete luceros. La negra María hace una cirugía en el pañuelo de lino que dejó el viejo y dibuja un barco azul como una estrella en que habré de navegar mi nuevo sueño. Se pone su delantal, se prepara a celebrar la misa en el altar mayor de la cocina la negra María. Se pone su delantal, se prepara a celebrar la misa en el altar mayor de la cocina. La negra María es dueña de mi cometa, de mi corazón de niño y de poeta. Y después de santiguarme, me da el consejo de no ser aventurero como el abuelo. Se quita su delantal, se prepara a descansar cuando a la ventana toca un nuevo día la negra María. Se pone su delantal, se prepara a celebrar la misa en el altar mayor de la cocina la negra María. La misa en el altar mayor de la cocina la negra María, mi mamá María.
Alla sera del 11 luglio Antonietta risponde ad alcune domande e sviluppa alcune considerazioni che prendono spunto dal lavoro di gruppo dei partecipanti.
Non c'ho molte cose da rispondere perché credo che erano riflessioni e che uno stia d'accordo o no, sono riflessioni, cioè sono contributi che ciascuno dà a questo tipo di riflessione, no? A queste problematiche. Alcune domande più specifiche o alcuni aspetti che mi sembra potremmo riscattare di più o approfondire. Quello del corpo, con relazione alla nostra fede, al nostro credo nel Dio della vita. Qui la risposta è molto personale, cioè è una teologia che io credo, però può darsi che non è corretta, che non sia corretta. Io credo che una delle realtà più vive è precisamente il corpo, anche quando morto. Per questo mi sembra che le donne hanno questa forza di restare lì, Io lo so che nella nostra teologia, nelle nostre omelie, nelle nostre riflessioni, si è come silenziato, no? Messo a tacere questo aspetto. Anzi, abbiamo sottolineato moltissimo nella nostra spiritualità che in questo momento nessuno aveva fede. Come abbiamo castigato questi poveri discepoli e discepole, come dire, ma guarda, non dovete imitare, dobbiamo imitare tutto dei discepoli e delle discepole, meno quel momento lì. Io credo che questo è incorretto, è frutto di certe filosofie, antropologie, certe idee che ci abbiamo negative della vita, questo dualismo che ci segna moltissimo, no? Il dividere l'anima dal corpo, lo spirito, la carne. Queste cose sono quelle che ci hanno diviso e ci hanno fatto perdere, ci fanno perdere molte volte la dimensione più armonica della vita, che è fatta di vita, di morte, di gioia, di dolore, di malattie, di guarigioni, eccetera, eccetera. Per cui io credo che è un tempo di grande fede, però una fede molto concreta, senza nessuna teoria, perché in quel momento lì, come tutte le volte che noi soffriamo per qualcosa, non ci vengano a fare delle teorie perché ci dà fastidio, non so se voi siete tanto pazienti, ma pensate nel libro di Giobbe. Giobbe non resiste più, non per il silenzio di Dio, ma per quei noiosi consolatori che sono i suoi amici teologi, che vanno lì e tutto glielo spiegano. E questo, se noi guardiamo la società, guardiamo i popoli e i nostri comportamenti teorici, noi ci relazioniamo moltissimo attraverso della teoria. Per cui io già lo so, io ti incontro e ti dico che questo e questo e questo. Una persona che vive una determinata situazione, che è una situazione di mistero, perché il dolore è un mistero. Io posso scrivere 25.000 trattati, però dovrei dire al finale, finisco i 25.000 trattati, quello che disse Tommaso di Aquino quando terminò la sua vita, no? Davanti a tutte le sue opere, disse che era paglia secca che si poteva bruciare. Perché poi il mistero, la vita, è realmente la parte più eloquente del mistero, è quella che ci parla del mistero. Per cui io credo che dobbiamo riconciliarci con delle dimensioni molto umane della vita. Il corpo è, però ripeto, può darsi che io abbia una teologia mezza strana e per alcuni sì ce l'ho, il corpo è una delle realtà più vive, anche quando è morto, perché in questo senso quindi non stiamo disprezzando il Dio della vita quando curiamo dei morti. E questo era molto forte, perché vi dicevo questa mattina, questi discepoli e discepoli non erano dei devoti cristiani, erano dei perfetti e devoti israeliti. Per cui nella tradizione di Israele andare a cercare un corpo morto, pensate nel libro di Tobia, è un gesto importantissimo al Dio della vita. E poi se voi ci pensate bene, anche nella nostra vita, è che noi non osiamo parlare di queste cose. A caso voi non parlate con i morti? A caso uno non le dice delle cose quando ce l'ha ancora lì il corpo morto? Francesco di Assisi va a parlare al Papa morto per l'approvazione della sua regola. Che le importa poi del Papa vivo? parla con il Papa morto. Arriva là a Roma e giusto il Papa è morto e lui va lo stesso per parlare con il Papa morto. E questo non è un culto al Dio della vita, perché poi il corpo è solo del Dio della vita e ancora di più nella nostra tradizione cristiana. La bellezza del cristianesimo è il corpo. Perché con questo mistero dell'incarnazione non si è esaltata l'anima, la stratosfera, i cieli, gli angeli, no, si è esaltato profondamente il corpo. Per cui io credo che c'è un profondo legame tra il Dio della vita, professare questo Dio della vita e essere fedeli anche ai corpi morti della storia. E questo esempio delle donne, come altri esempi, mi sembrano importantissimi in questo senso. La questione delle luci della risurrezione, le luci, anche lì, le luci della risurrezione, queste poche luci della risurrezione, cioè questi bagliori che più o meno si intravedono nei testi, perché abbiamo detto nessuno era presente lì quando si è verificato questo fatto, no? Tutti i Vangeli parlano del dopo risurrezione, sono arrivati lì e hanno visto delle cose, però hanno solo visto le cose della vita, hanno visto. Giovanni dice che hanno visto, Pietro e Giovanni hanno visto le bende messe in un angolo del sepolcro. La donna ha visto il sepolcro vuoto, poi ha visto il giardiniere. I discepoli di Emmaus hanno visto una persona che camminava con loro. Quali sono le luci della vita? Della risurrezione, sono le piccole cose della vita. Come possiamo lavorare con queste piccole luci che la vita ci dà? E che anche lì nella nostra interpretazione, le bende morte, le bende piegate lì nel sepolcro, già non servono, non perdete tempo, è vero, anche lui dice, no, l'angelo dice, Non cercate tra i morti colui che è vivo. E qui noi cristiani, subito che cerchiamo sempre le cose più originali per vanagloriarci, no? Abbiamo incominciato a dire, ah sì, non c'è da stare lì intorno alle tombe, quindi questo trionfalismo della resurrezione, così anche come il trionfalismo della morte, no? La croce, tutti intorno. E questo tempo così umano lo abbiamo saltato. E in questo senso sono segni preziosi. Anche le bende, il lenzuolo piegato lì, perché per esempio per Giovanni è un segno preziosissimo. E nel testo greco si vede moltissimo nel linguaggio che si usa nel testo greco, no? Giovanni entra, vede e crede, perché vede in un altro modo, oltretutto è lì il gioco del verbo greco, perché invece Pietro entra, guarda, così, ciao, e non vede niente. E poi questa incredulità che dicono, raccontano gli stessi discepoli di Emmaus, a Gesù, no? Le donne ci hanno detto, vero, ci hanno detto, noi siamo andati a vedere, no? Siamo andati con curiosità nel senso negativo, non c'era niente, no, c'era qualcosa, non c'era niente, se non c'era niente c'era qualcosa, il corpo non c'era più. Queste sono le piccole luci, fiammelle che dobbiamo raccogliere. E credo che in questo momento storico importantissimo nei nostri popoli, nelle nostre situazioni quotidiane, raccogliere questi frammenti di luce. La terza domanda che faceva il gruppo, io cosa ho visto, non so, io ho visto quello che vedono tutti, cioè anch'io avrò visto delle bende messe da parte, dei sepolcri vuoti, delle persone belle, non so, a me non piace parlare di me, ve lo dico sinceramente, non credo che è importante, uno trasmette quello che quando dice qualcosa lo dice perché l'ha visto, per cui non è necessario che se lo inventi. Credo che la cosa importante è in questo momento aiutarci tutti a avere un'autostima, no? A stimarci di più e a stimare di più i nostri contesti storici. E poi ciascuno risolve le cose come può, fa delle scelte d'accordo a questa pietruzza bianca, come dicevamo ieri, però non cercate profeti, non cercate guru né maestri. Io questo l'ho già detto al CIPAS anche in modo molto forte, però l'ho detto a loro perché conoscevo loro, l'avrei detto a tutto il mondo. Il mondo europeo c'ha un difetto, che è quello di avere sempre la necessità dei maestri, profeti. E queste bende non le riconosce, le tombe vuote non le riconosce, le scarta, no, non servono. Questo fa male ai profeti, fa male ai guru, ai maestri, alle maestre e anche ai discepoli. L'invito di Gesù, venite e vedete, è un invito che rompe nel Vangelo di Giovanni, e per questo Giovanni è il discepolo prediletto, però lo aveva imparato bene, lo mette nel primo capitolo. Il venite vedete rompe questi schemi di proselitismo e di bisogno di testimoni e testimoni, se non ci abbiamo i testimoni adesso non ci sono più i profeti, c'è anche una canzone in Latino America che si canta così negativa, già i profeti non ci sono più, ma non ci sono più perché noi chi siamo? Cioè, ogni persona, e questo è bello nel Vangelo, per Gesù non esiste, per quello che lui insiste, non vi fate chiamare maestri, né dottori, né padri, né madri, perché siete tutti uguali, siamo tutti uguali. Cioè, esiste solo questo sogno di Dio che tutto è molto prezioso. Per cui tutti hanno una storia e hanno un magistero, e qui vado a quello che diceva un altro gruppo, un magistero e una tradizione da compiere. Adesso per compiere questo magistero, per essere testimoni, per fare tradizione, bisogna stare. Questa è la nostra unica autorità, restare. Questo è molto forte in alcuni gruppi, in determinate culture. L'autorità non viene per titoli, per capacità che si vedono, viene perché la persona sta lì, punto e basta.
La registrazione continua nel retro di questa cassetta.
Basta. Io posso avere tutti i titoli del mondo, tutte le capacità umane di questo mondo, però se io non sto in un posto, io rispetto alla comunità non c'ho nessuna autorità, e questo è molto vero, perché per esempio non c'hanno nessuna autorità né le suore né i religiosi in alcuni paesi di America Latina, perché l'autorità la cercano sempre e nelle persone che stanno lì da tanto tempo, e noi ci stiamo poco. Per cui questo per me è una cosa bellissima, sono cose che dobbiamo imparare e aiutarci, no? In questo crescere con questa stima, autoestima, no? di noi, nel senso, e dei nostri contesti. Non c'è nessuno maestro, non c'è nessuno padre, madre o discepolo, siete tutti fratelli, no? Dice Gesù, cioè siamo tutti chiamati a essere fedeli, a amare profondamente. Queste donne ce lo insegnano, non capiscono niente, sono confuse come i discepoli, però, come dicevano quasi tutti i gruppi, avevano un grande amore. Solo l'amore è la nostra più grande autorità e è anche la forza che ci permette restare in questo tipo di storia, amando e non ci abbiamo altre cose che da fare se non questo di amare. L'essere sale della terra lo stesso, cioè chi ci dà questa possibilità di essere sale della terra? Solo il restare. Il sale non è solo il gusto, il sale entra dentro, penetra le realtà, è un altro modo di stare dentro la realtà. Noi guardiamo subito il risultato del sale, dare gusto. Prima di dare gusto uno deve stare lì e poi darà il gusto, senza fare questi salti parabolici per arrivare subito a dei risultati. Mi sembra molto importante quello che diceva un gruppo, no? E come in questo, quando si domandava come essere testimoni, come stare dentro, no? E anche per esempio io sento che noi siamo poco silenziosi. E poco silenziosi non vuol dire solo verbalmente, io credo anche verbalmente, però il silenzio è un atteggiamento etico, cioè un modo di stare nella realtà. Per questo siamo poco pazienti, perché parliamo sempre. La pazienza è una cosa bella, perché ti porta al silenzio, aspettare, a quello che non capisci non capisci, e continui a stare lì. Per cui io credo che il tempo di transizione è un tempo benedetto, perché ci mette di nuovo in questa nudità delle cose. Le cose sono nude, le luci della resurrezione non è il Cristo che sale come abbiamo fatto nelle nostre iconografie con la bandiera, tutto contento, sempre pallido, perché doveva essere pallido, però contento con la sua bandierina. Questo è una cosa feudale, cioè bisogna un po'... No, come aiutarci a questa nudità di Cristo e la nudità delle cose? Erano dei lenzuoli piegati per Benito, si vede che lui era bene ordinadito, non sei... No, l'aveva piegati bene lì e l'aveva posto lì, o l'angelo, che io non lo so chi aveva piegato i lenzuoli, però dicono i testimoni che c'era la tomba vuota, è brutta una tomba vuota, cioè avrà avuto odore, non lo so, umida, però è vuota. Questi sono degli altri segni. Un giardiniere che sta lì, che oltretutto è bello perché sempre lo confondono dopo la resurrezione, vuol dire che la preoccupazione di Cristo non è riconoscere lui, nel senso che io so chi è e lo riconosco tra mille persone. La preoccupazione di Dio, del Dio cristiano, è che ci riconosciamo tra di noi. Per quello che lui sempre nel Vangelo di Giovanni insiste: chi vede me vede il Padre, però chi vede me, e noi non lo vediamo perché lo hanno visto solo poco tempo i suoi contemporanei, quando l'hanno visto, il chi vede me è chi vede il corpo, perché poi lui dirà che per questo chi dà solo un bicchiere d'acqua al più piccolo, questo gesto l'ha fatto a me, perché per lui è interessante, è importante che noi ci riconosciamo reciprocamente. E noi, il mistero dell'incarnazione non mette in luce la sicurezza di chi è Dio, i suoi lineamenti, neanche di chi è Cristo, perché tutti dicono qualsiasi cosa su Cristo. Uno è Elia e lui non si arrabbia, bueno, se pensano che sono Elia, sono Elia. Però sempre questa domanda che ci facevamo anche ieri: per voi chi sono? Cioè, tu dove riconosci, dove mi cerchi? E qui la forza dell'unico comandamento dell'amore, perché solo amando ci darà anche questa possibilità l'amore di aspettare, di non uccidere la vita prima del tempo, di non scandalizzarci della sofferenza della vita, di soffrire, certo, per la sofferenza della vita, però di non eliminarla per non vederla soffrire, quindi per entrare in questo ritmo di speranza profonda, di attesa profonda, solo l'amore. Però è importante, lui accetta di essere confuso con un giardiniere, con un pellegrino che cammina nello stesso cammino di Emmaus e i discepoli. E questo mi sembra molto bello. Tutte le altre preoccupazioni sono nostre, sono solamente nostre. Le molte preoccupazioni sono solo istituzionali, oltretutto non sono neanche reali, perché la gente, cioè la maggioranza non ce l'ha, ce l'hanno dei piccoli gruppi. Per questo credo il protagonismo delle donne, no? questa sensibilità, un gruppo lo diceva, cioè questa sensibilità viene dal corpo, no? Dall'esperienza che le donne fanno anche con il loro corpo. Quello che dove emerge nella storia il genio femminile, nella storia, lo avete già risposto, ossia dove noi possiamo, dove si vedono queste cose che le donne sono donne? Si vedono nella storia quotidiana, io non so, poi potremmo dire nella politica, nella teologia, nella filosofia, adesso ci sono tutte scuole femministe molto importanti di rilettura della storia, di rilettura della filosofia, di rilettura della storia della Chiesa, eccetera, eccetera. Però dove si preparano altari dove gli altri non li ha mai preparati? Lì si vede il genio femminile. Soprattutto io credo che si vede in questa capacità di iniziativa, senza chiedere permesso a nessuno, perché sentendoci parte sempre della maggioranza, noi non ci preoccupiamo di chiedere permesso. Loro non sono andate a chiedere permesso ai discepoli se potevano andare o no al sepolcro a ungere il corpo di Gesù, ci sono andate, anzi ci sono affrettate prima che gli altri si svegliassero per andare lì. E nella Bibbia è costante questa presa di posizione frente, davanti a altri che stanno lì facendo delle altre cose, o che prima di muoversi si fanno tante domande. Credo che questo è il genio femminile, è l'iniziativa, come dicevo prima, no, nel pomeriggio, questa capacità di inventare dei gesti. E oggi è importante inventare dei gesti nella nostra storia, oltre a far rivivere i gesti che già conosciamo, che sono parte della nostra tradizione più profonda. Il perfezionismo cristiano, da dove è venuto? Sono mentalità coltivate, per esempio, da una filosofia dualista della vita, dicotomica, per cui bisogna sempre eliminare qualcuno, qualcosa, per essere perfetti. Un certo tipo di antropologia, appoggiato poi anche per un certo tipo di lettura teologica, no? Una certa immagine di Dio. Però non sono solo le ideologie che ci hanno portato questo, anche la prassi, no? Cioè, poi tutto questo si è ritradotto dentro delle nostre istituzioni, nelle nostre catechesi, ai bambini già si insegna questo tipo di perfezionismo, anche se poi è un caos, no? non ci riusciamo, però si insegna precisamente, si vorrebbe insegnare questo ai nostri figli, eccetera, eccetera. E invece dovremmo, soprattutto in questo momento storico, scoprire, io credo, questa santità, questa verità, questa perfezione solo come un... No? Come si fa un tessuto che ha bisogno di molto tempo e si fa, no? con molti colori, con molti fili, facendo delle trame, dei giochi con la lana o con il cotone, però si fanno dei giochi, si intrecciano delle cose. Io credo che oggi anche tutto l'ambito dell'educazione, no, la formazione delle persone giovani o dei bambini deve camminare per quel sentiero lì, cioè coltivare questo senso molto comunitario. E non ditemi che non si può perché il mondo è individualista, perché io credo che si può. Si può tutto, quello che non sappiamo sono i risultati. Però queste donne non sapevano del risultato della risurrezione, quello che sapevano era la loro testardaggine di andare lì e ungere il corpo morto. Questo lo sapevano, ce l'avevano lì. Quando non lo hanno visto più, hanno incominciato a cercare. Cerca, lo hanno riconosciuto, sono le prime che l'hanno visto. E questo è di nuovo il discorso della fedeltà profonda, che è semplicemente la ricerca. Cioè, loro si sono mosse d'accordo a queste piccole luci della resurrezione. Primo, tornare a casa, preparare i profumi, rispettare la legge del sabato, poi svegliarsi presto per andare al sepolcro. Lì hanno visto una luce che era anche un'ombra, no? Che era il sepolcro vuoto, che il corpo non c'era più, che c'erano delle altre persone. Di lì hanno deciso cosa fare, hanno inventato degli altri gesti, è stato il gesto soprattutto della ricerca. Non so se ci sono degli altri... Dare dei gesti in relazione a tutte le volte che capiscono, non che capiscono, che vedono una cosa che non si aspettavano. Per cui a partire da quello che vedono danno degli altri passi e fanno rivivere anche i morti in questo senso, o le cose morte. Il gesto della sepoltura stava dentro della tradizione. Seguono la legge del sabato come vere donne di Israele. Il corpo di Dio non è accumulazione, è la necessità, cioè è la provvidenza. Le cose la provvidenza per noi a volte è il sovrappiù, quello che rimane lì o che viene là dove ci sono già delle cose. Invece per Dio la provvidenza è solo quello che è necessario. Dacci oggi il pane di oggi e non darcene più. Per oggi basta questo pane. Questo in una realtà sobria, dove si aspetta solo il pane di oggi, è abbondanza. Noi invece, per noi contrastano molto questi due aspetti, perché per noi lo spreco è realmente spreco, come diceva un gruppo, cioè anche negli esempi più quotidiani, questo del mangiare. Noi abbondiamo, ma non abbondiamo. Questa è l'abbondanza. È l'abbondanza per il contadino che stava raccogliendo, no, il frutto del lavoro, è l'abbondanza per la terra, perché cade nella terra. Se passerà qualcuno se lo raccoglie, se no se lo raccoglie la terra, fa bene alla terra. Cioè questo è lo spreco di Dio. Noi invece certamente abbiamo un'immagine, soprattutto in alcuni mondi, di uno spreco di accumulo, perché ci manca qualcosa qui, lo andiamo a prendere lì. Invece no, è puntuale l'abbondanza di Dio, è più simile alle feste della gente semplice, dove lo spreco è spreco, tutto viene odore a mangiare, a cose per bere, a tutto, cioè, però è lo spreco per quel momento lì, nel senso che è necessario in quel momento lì far festa con tante cose. Vediamo la nostra vocazione più vera, che è la vocazione a amare Dio. Cioè, se uno... La profezia nasce per una profonda passione, no, del mistero, per questa vicinanza e familiarità con lui, con il suo sogno, per cui è sempre questa frase di Gesù: ti benedico perché queste cose le hai rivelate ai piccoli. Allora, se ciascuno di noi coltivasse questo sogno di avvicinarsi al mistero, di chiamare per nome il mistero, e tutti saranno, come dice il profeta Gioele, arriverà un momento che tutti saranno profeti. Profetizzeranno i grandi, i piccoli, gli schiavi, i liberi, uomini, donne, anziani. Cioè, questo è il sogno, e anche il sogno cristiano. Allora, anche questo momento che annuncia il profeta Gioele, se noi diciamo il momento messianico, però il Messia viene dalla quotidianità. Gli ebrei aspettano il Messia tutti i giorni, come dice un testo di un rabbino che tutti i giorni si avvicina alla finestra, guarda fuori e dice: non è ancora arrivato il Messia. Perché vede alcune cose che non funzionano. Per cui vuol dire che il testo di Gioele non è aspettare che tutti siamo profeti, che i poveri, come diceva la sorella, no, le riconosciamo o vengono messi sugli altari e tutto il mondo li riconosce, ma il profeta Gioele ci dice che questo sta già succedendo, cioè che in mezzo a noi c'è tutta questa profezia, perché ci sono tutte queste persone fedeli, amanti, perché noi stessi, uomini, donne di qualsiasi condizione sociale, di qualsiasi vocazione, dovremmo avere questo sogno,
di avvicinarci al mistero, di amare intensamente questo mistero, di chiamare con il suo nome questo mistero e con un nome sempre con questa domanda. Per quello lui vuole che tutti siano profeti e ci domanda: cosa dici tu? Non solamente cosa dicono gli altri. E che anche lì la Chiesa ha relazionato molto la profezia con determinati avvenimenti, per cui per esempio il martirio, no? Per cui quando uno è martire automaticamente è profeta. E, è vero, io non dico che non è vero, però magari questa persona era profeta prima, Oscar Romero poi è stato conosciuto da tutti, però per le persone semplici era qualcuno importante prima del suo martirio. Il martirio è l'ultimo atto della vita di uno che nella Chiesa chiamiamo profeta. Poi tutti questi profeti, donne e uomini che non appartengono alla Chiesa, hanno delle vite così belle, soprattutto, come diceva la sorella, queste vite che non gliene importa niente di essere riconosciute. Queste sono, per me, i regali più belli sono queste persone che non hanno tanti problemi, no, che hanno tanti problemi reali, però che non importa se mi conoscono o non mi conoscono, mi riconoscono, mi accettano o non mi accettano, continuano tutti i giorni la stessa cosa e sono sempre presenti. Queste sì che sono profeti. Poi vabbè, ci saranno delle persone che mettono in luce alcuni aspetti della vita, però questo è normale, ciascuno, dice Paolo, ha i suoi carismi e fa un pezzettino di strada dicendo qualcosa. Però vi dico, la tentazione ce l'hanno più i mondi ricchi, quello di fare dei profeti, o di cercare, o di essere angosciati perché già non li vediamo più, perché negli altri mondi uno, anzi, se ci, io non so come alcune persone che vivono negli altri mondi pensano di essere profeti, non so che idea hanno, perché è strano, perché nei mondi latinoamericani non c'è questa esaltazione per gli idoli. Sì, oggi in queste chiese evangeliche un po', no, che si cerca il mago, però nella gente comune, nelle periferie, non c'è questa esaltazione. Ci sono le suore, le suore se ne vanno, arrivederci, grazie. E noi invece che pensiamo, che noi facciamo la lettura e sai quando se ne sono andate le suore, tutta la gente era triste, adesso cosa faranno senza di noi? Faranno quello che hanno sempre fatto, perché senz'altro noi siamo arrivati dopo di loro, per cui. E a me questo sembra tanto bello, mi sembra un motivo di gioia, un motivo di celebrare comunità, tutti uguali, e di divertirci un po', di avere un senso dell'humor più, perché poi la maggioranza della gente ci sopporta, non credete che ci tiene le è che la faccia, cioè non hanno la faccia tanto di dirci, guardate, ma ridono di noi, io vedo che tante volte ridono, e dovremmo ridere anche noi, perché poi è divertente vivere in certe situazioni, invece noi tutto, perché se no non so cosa dire, perché se non vengo in Italia e non parlo delle disgrazie della Bolivia nessuno mi crede, quando mi vedono che sto bene io comincio a preoccuparmi, adesso mi richiamano perché sto troppo bene. Vabbè, io cercherò di dirle che no, che mi ha fatto bene, per cui che mi lasciano lì. Però no, abbiamo ancora una teologia, non so da dove è salita, però dovremmo divertirci un po' a vivere, perché la vita è tanto dura in certi momenti, che meno male che uno può giocare in altri momenti, e quindi dovremmo
giocare. Poi quando arriveranno i momenti drammatici, quello ci penserà Dio a aiutarci, perché nessuno sa come li affronta. Però quando, fino a quando possiamo star bene, staremo bene.
Meditazione della mattina del 12 luglio, giorno conclusivo dell'incontro di Antonietta Potente su riscoprire la religiosità della vita.
Credo che oggi che concludiamo, nel senso che concludiamo noi, cioè i nostri giorni di riflessioni, dobbiamo rientrare in quello che è davvero il senso più forte della nostra vita, che è precisamente, e anche il tempo più lungo della nostra vita, che è precisamente il tempo quotidiano. Penso che, a parte i soldi o le altre cose, credo che oggi che concludiamo, nel senso che concludiamo noi, cioè i nostri giorni di riflessioni, dobbiamo rientrare in quello che è davvero il senso più forte della nostra vita, che è precisamente, e anche il tempo più lungo della nostra vita, che è precisamente il tempo quotidiano. Per questo credo che la disposizione più bella è quella di rientrare, o come dicevamo ieri con il testo di Luca, di tornare come le donne alla casa per poter preparare. Non si può preparare fuori, stando fuori da quello che è la realtà, il contesto. Si può preparare stando dentro, stando in questa realtà che è la nostra realtà, che sono le nostre vite quotidiane. E anche si può preparare non da soli o da soli, perché la storia è fatta di non solo di tante persone, ma anche di tante cose, di tanti elementi, per cui dovremmo rientrare alle nostre case tenendo una idea di casa molto più aperta, come vedremo durante il corso della giornata, molto più ampia. E quello che vorrei fare questa mattina non è dare delle conclusioni, no? Arrivare a delle conclusioni, ma piuttosto delle domande. Credo che quando si legge profondamente la Bibbia si incontrano tante domande. Probabilmente dovremmo fare tutta una settimana sulle domande che si incontrano nella Bibbia, no? Queste domande di ricerca, queste domande che a volte ottengono risposta e altre volte invece rimangono aperte. E il fare domande è proprio di chi continua a cercare dentro nella storia. E queste domande saranno per noi domande di fedeltà, cioè per continuare a essere fedeli alle nostre situazioni, alla gente con cui viviamo, ai nostri popoli e a Dio. Per cui credo che possiamo rientrare nella quotidianità con tante domande e non dobbiamo preoccuparci, no? Perché non ci abbiamo delle risposte, perché, ripeto, le domande in questa prospettiva biblica sono un segno di fedeltà e sono il segno anche che stiamo crescendo e uscendo un poco fuori da questo atteggiamento sempre che ci minaccia un po' di arroganza o di voler camminare sempre con le cose chiare in testa, perché poi magari non ce l'abbiamo tanto chiare, però facciamo come che ce l'abbiamo chiare, ce l'abbiamo chiare intellettualmente e niente più. E queste domande sono le stesse domande che si fecero le discepole e i discepoli di Gesù quando tornarono al sepolcro. E il sepolcro era rimasto vuoto, non c'era nemmeno il corpo di cui parlavamo ieri. Per cui comincia questa storia di ricerca con tante domande, a volte sono delle domande che si esprimono, si verbalizzano, molte volte sono domande che si intravedono per degli atteggiamenti che i personaggi biblici assumono. Ci sono degli atteggiamenti che sono già domande senza verbalizzarle. Se noi volessimo concludere con delle risposte, a parte che io personalmente non ne ho, cioè non sarebbe, vi ingannerei, no? se dicessi che ci sono delle risposte sicure, chi ce l'ha se le tenga o le condivida, non so, faccio quello che vuole, io personalmente non ne ho. Oltretutto, con tutto quello che abbiamo visto in questi giorni, aiutandoci a entrare un poco in un'altra economia o nell'economia di sempre, nella logica di sempre, però a assumerla con più passione, sarebbe contraddittorio, no? Aver parlato di tante cose come abbiamo fatto, aver parlato della quotidianità, della dimensione del mistero, del segreto degli altri, della creazione, eccetera, eccetera, sarebbe contraddittorio oggi voler dare delle risposte. Perché le risposte, abbiamo detto, ci devono venire da questo nostro stare, da questo guardarci e ascoltarci vicendevolmente, da quello che la storia stessa, gli avvenimenti ci diranno. Per cui io credo che dovremmo accompagnarci dolcemente a entrare, a rientrare nella quotidianità, per camminare verso una visione di fede. Cioè vedere quello che si vede e niente più. Dicevo già ieri che cosa hanno visto poi quando sono tornate le donne al sepolcro e poi i discepoli spinti dalle donne. Hanno visto dei pochi segni molto evidenti, però anche molto misteriosi. Le bende ben piegate in un angolo, il sepolcro vuoto. Poi hanno visto dei personaggi, cioè delle presenze, che non decifravano molto bene, no? Per questo li chiamano angeli, eccetera, eccetera. Cioè, però hanno visto quello che si può vedere nella realtà. Per cui noi dovremmo accompagnarci a vedere quello che si vede e niente più, a non ingannarci, a non fantasticare sulla realtà, ma a restare fedeli in quello che vediamo e amare quello che vediamo. Il dialogo tra Dio e i suoi amici e amiche è molto dolce lungo la Bibbia in questo senso, ma anche molto intenso. C'è sempre una domanda, uno degli esempi più belli è del libro del profeta Geremia, Geremia 1:11. Nell'inizio della presa di coscienza di questo profeta, no, della sua vocazione, e c'è una domanda che Dio fa a Geremia: che cosa vedi? E la risposta, no, è qualcosa di profondamente semplice. Vedo quello che vedo, cioè vedo un ramo di mandorlo, cioè aveva davanti un albero e vede e dice quello che vede. Nella lunga camminata dell'essere umano, vedere molte volte non è una gratificazione. Dicendo che dobbiamo aiutarci a vedere, però a volte si vedono cose non tanto gratificanti, non è che dire che dobbiamo vedere già ci salva o ci fa soluzionare, dare delle soluzioni ai problemi, no? Potremmo dire che molte volte non corrisponde quello che vediamo a qualcosa che noi aspettavamo o che ci può consolare. Però sì, dobbiamo imparare a dire quello che vediamo. Questa domanda di Dio a Geremia: che cosa vedi? Aiuta Geremia a porre attenzione alla sua realtà, un ramo di mandorlo, o come dice poi nel versetto 13, sempre del primo capitolo, del capitolo 1, vede una pentola sul fuoco che tiene una inclinazione verso settentrione. E questo per Geremia è importante, così come è importante per Dio. Per noi vedere in una vocazione, in una chiamata profetica, chiedere a un profeta che guardi una pentola non ci passerebbe neanche per la testa, perché noi ai profeti, come dicevamo ieri, chiediamo cose straordinarie. E invece è molto bello questo testo di Geremia, perché è precisamente la vera fedeltà dentro la storia. Vedo quello che vedo, e quello che vedo che può avere la sua grazia, la sua bellezza, o può mostrarmi tutta la sua insignificanza. Per questo a volte non sono visioni gratificanti, però sì, quello che è importante è restare guardando e darci conto che quello che vediamo è un linguaggio di Dio e ci permette di entrare in questa comunicazione con il mistero. Quindi io credo che invece di darci delle risposte dovremmo aiutarci a assumere un impegno. Imparare a vedere è il nostro impegno. Imparare a vedere ciò che vediamo. E questo lo dico perché nel mondo moderno c'è la tentazione di andare a cercare cose nuove per vedere. E io lo so che è difficile a volte vedere quello che vediamo, perché la vita è monotona, perché i nostri spazi si restringono per differenti motivi, per situazioni personali, per situazioni di infermità, di malattia, cioè tutto si restringe in alcuni momenti, per cui è difficile vedere, e la tentazione del mondo moderno, soprattutto con tutta la facilità che abbiamo dei mezzi di comunicazione virtuali, eccetera, eccetera, ci porta a cercare di vedere delle altre cose. E la logica biblica è totalmente differente, per questo resta sempre un poco come una logica scandalosa nella storia, o folle, come dice Paolo, per qualcuno scandalo, per altri follia, perché ci insegna o ci chiede di imparare a vedere ciò che vediamo, a non correre dietro di fantastiche visioni o anche a non correre dietro di maestri che ci dicono che ci sono altre visioni. Questo è un poco l'atteggiamento di Gesù quando dice: non credete a quelli che vi dicono il regno sta lì, il regno sta là, no, eccolo qui, già viene, cioè il regno è dentro di voi. Questo non è chiudere gli orizzonti, è un orizzonte di fedeltà, perché noi tanto inquieti, soprattutto nei paesi dove sentiamo anche delle responsabilità, sentiamo un poco dei sensi di colpa e quindi questa inquietudine sempre del che cosa dobbiamo fare, no? O come possiamo fare. E dire che il regno di Dio è dentro di voi è dare un passo importante, perché è dire: incomincia a stare dove stai, perché a volte noi stiamo senza starci. Per cui aiutarci in questo senso a essere persone che imparano, con tutto quello che significa imparare, con la lentezza anche del verbo imparare, a vedere ciò che vediamo. Questa è un po' la inquietudine che ci mostrano da sempre le prime comunità cristiane. I Vangeli si vanno sviluppando, si vanno articolando come scritti intorno a delle inquietudini profonde delle comunità cristiane, della comunità di Marco, di Luca, di Matteo, di Giovanni, eccetera. Tutte le prime comunità che hanno espresso le loro inquietudini precisamente intorno a questa sete di vedere. E c'è il testo di Matteo 25, versetti 31-46, che è la inquietudine, per esempio, della prima comunità cristiana di Matteo. Quando ti abbiamo visto? È il testo famoso del giudizio finale. Questa domanda, Matteo 25, 31, 46. Questa domanda che percorre tutto questo testo, questi versetti, mostra precisamente questa inquietudine profonda che noi abbiamo. È una domanda mistica. Quando ti abbiamo visto? E tutta l'attenzione pedagogica di questo testo è aiutare la comunità a essere fedele a quello che vede e a quelli che vede, no? A non immaginarsi altre visioni, ma restare in queste visioni della vita, della quotidianità della vita. Vedevano molte persone che avevano dei bisogni oltretutto molto semplici, di compagnia, quelli che stavano soli, di saziare la propria fame, quelli che ci avevano fame, di avere un vestito, quelli che erano senza vestito,
di avere un appoggio quelli che stavano nelle carceri, eccetera, eccetera. E, però come che alla comunità non gli bastava, no? Cioè, questa cosa che a noi non ci basta mai, questo è il nostro lusso, soprattutto nei paesi già ricchi, che non ci basta mai, neanche la dolcezza del mistero. Cioè sempre stiamo con questa ansietà, no? Ma quando ti abbiamo visto? Noi ci vediamo tra di noi, ma non ti abbiamo visto. E quindi questa pedagogia molto bella delle prime comunità è aiutarsi, no? Reciprocamente a vedere ciò che vediamo e a dire quello che abbiamo visto è importante. Ora, vedere ciò che si vede è diventare silenziosi e aspettare. E diventare silenziosi, secondo una certa tradizione, è l'unico modo di preghiera. Nelle tradizioni più antiche delle metodologie di preghiera si dice che pregare è diventare silenziosi. E vedere, cioè restare lì con questa domanda quando ti abbiamo visto, è pregare, è diventare silenziosi perché incominciamo a aspettare e incominciamo a voler riconoscere. Questo voler riconoscere non è una, come dirvi, una sete, no? Possessiva, ti voglio riconoscere però così non ti lascio più. Il voler riconoscere è realmente un desiderio profondo di vedere che è possibile incontrare, e solo incontrare. Io credo che tutta la etica biblica è un incontro, per cui l'incontro vero nella mentalità biblica non è una possessione. Anzi, e questo è molto chiaro nelle prime apparizioni dopo la resurrezione. Tutte le apparizioni, se voi andate a vedere nei quattro Vangeli, danno questo senso di un incontro intenso e poi niente più. Nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 20, la donna incontra, poi riconosce dopo tante lacrime, dopo tanta confusione, e una volta che riconosce, perché si sente anche chiamare per nome, già quello che dice Gesù è: non mi trattenere. Punto. Cioè, l'incontro a livello biblico è solo un incontro, non significa possedere niente, per cui ancora una volta ci indica questo atteggiamento di gratuità profonda, che poi non lo dobbiamo imparare solo con Dio, lo dobbiamo imparare con tutte le persone, con tutte le cose, in tutti gli avvenimenti. Incontrare non ha niente a che vedere con il possedere, neanche la verità. Per questo che è contraddittorio quando la comunità cristiana incomincia a pensare che perché tiene il suo Signore in mezzo, tiene la verità.
Segue nella cassetta numero 6.